La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Grazie a tutti! Ho spezzato l'infame catena! Giù libro innamorato di mie!
Perché la volgarità è tale in un'opera soltanto quando è volgare l'autore, non certo quando sono volgari i personaggi per ciò che fanno o dicono. Oserei dire che lo scopo del film era proprio la rappresentazione satirica e quindi polemica della, di una certa volgarità. C'è anche qualcuno che mi ha detto: ma guarda, non andare a cercare ragioni troppo complicate, la ragione è che è così una ragione di concorrenza, di concorrenza nazionalistica, loro volevano premiare il film francese e basta. Però a me sembra un pochino strano ed eccessivo. Io non credo, io sarò un ottimista, ma non credo che le ragioni di queste cose siano sempre così, bah, lasciatemi dire, basse.
Lo sguardo di Pietro Germi. Wikiradio con Goffredo Fofi. 2011.
Pietro Germi, uno dei nostri registi più importanti negli anni d'oro, 1945, fine della guerra, 1970 e oltre, è nato a Genova nel 1914 ed è morto a Roma il 5 dicembre del 1974, a 60 anni esatti. Era genovese e ha fatto l'istituto nautico come molti giovani genovesi della sua generazione, forse anche oggi, perché il mare a Genova è molto importante, però del mare non si è mai occupato, non l'ha mai raccontato nei suoi film, se non assolutamente in modo marginale. Si è trasferito molto presto a Roma perché piuttosto che l'istituto nautico gli interessava fare il cinema e si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ha trovato una accoglienza particolarmente positiva da parte di uno dei grandi registi dell'epoca, Alessandro Blasetti. Il suo primo film, Il Testimone, girato appena finita la guerra, un film intimista, quasi noir, già molto complesso nella sua struttura, perché un po' è il poliziesco, un po' è il melodramma, un po' è il neorealismo nascente, un po' è anche e soprattutto il cinema francese degli anni 30, quello di Carnet e di Renoir, e Il Testimone è supervisionato da Blasetti, ha avuto una partenza non difficile, diciamo, è stato da subito riconosciuto come un talento nuovo e importante. Però più che fare il regista, il suo primo lavoro era quello di sceneggiatore, ha lavorato con Fellini, ha lavorato con Monicelli poi ha intrattenuto un rapporto durato una vita di grandissima amicizia, credo basata su un elemento importante per entrambi, che era la tradizione socialista. Quindi un impegno di tipo, se vogliamo, più populista che operaio, proletario in senso stretto, e anche una solidarietà con gli umili molto forte e anche un piglio molto moralista nel modo di guardare le cose. La morale per Germi era importantissima e di morale forse anche abusò in alcuni momenti della sua vita, in alcuni film, però andiamo un po' con ordine. Sceneggiatore, attore. In fuga in Francia, uno dei più bei film dell'immediato dopoguerra di Mario Soldati, scritto e diretto da Mario Soldati, è il personaggio positivo, il reduce dalla guerra in Russia, che in qualche modo in questa notte di fuga in Francia di un criminale fascista, lui che rappresenta il popolo, il reduce buono, alla fine si assumerà il compito di allevare lui, il figlio del fascista che viene catturato al confine tra Italia e Francia. Il confine tra Italia e Francia sarà poi il grande finale molto discusso del Cammino della Speranza, lo sfondo per uno dei finali più impressionanti del cinema degli anni 50.
Poi, come Dio volle, passò la bufera ed essi varcarono il confine. Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile e aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. La Francia. E mentre la guardavano, il loro pensiero andava con accorata tenerezza al bianco paese di Sicilia, ai luoghi, alle cose, alle persone care che avevano abbandonato per sempre.
già in Fuga in Francia vediamo nell'attore Germi il carattere di Germi, un uomo tutto d'un pezzo, abbastanza silenzioso, laconico, con una forte tempra morale, con una forte base proletaria sociale, insomma un passato storico dei suoi, del passato storico dell'Italia, che appartiene a una tradizione che alcuni malignamente chiamarono allora anche un po' di amicisiana, e un po' c'era di questo, di amicisiana e piemontese in qualche modo, torinese o cavurriana in qualche modo, un'idea dell'Italia piuttosto precisa e piuttosto nordica.
Questa terra, questa sconfinata solitudine schiacciata dal sole è la Sicilia, che non è soltanto il ridente giardino, aranci, ulivi, fiori che voi conoscete o credete di conoscere, ma è anche terra nuda e bruciata, muri calcinati di un biancore accecante, uomini ermetici dagli antichi costumi che il forestiero non comprende. Un mondo misterioso e splendido, di una tragica ed aspra bellezza.
Il nome della legge è già un film pienamente germiano, è uno dei suoi film più importanti e racconta la mafia. Racconta la mafia, è il primo film importante italiano, insieme a un piccolo film di Aldo Vergano che si chiamava I Fuorilegge, che raccontava in modo piuttosto nascosto, però girato sui posti, tra l'altro a Montelepre e a Partinico, raccontava la storia della banda Giuliano. In nome della legge fu accusato di esaltare la mafia. Su questo si tornerà, perché il rapporto con la Sicilia di Germi è stato un rapporto complesso, un rapporto molto ricco, molto affascinato dal Sud, fascino e ripulsa nello stesso tempo. In nome della legge racconta la storia di un pretore, Massimo Girotti, che in un paesino siciliano si deve confrontare con la mafia. E naturalmente alla fine cosa succede? Succede che scopre che il vecchio mafioso, impersonato da Charles Vanel, è in realtà un uomo d'onore, cioè in fondo è non un'esaltazione della mafia, ma insomma una giustificazione del fatto che la mafia era la legge in posti dove ancora lo Stato non era arrivato e non si era imposto. Il vecchio mafioso lascia il posto alla fine del film al giovane pretore venuto dal nord, un po' una storia che ovviamente verrà discussa, criticata, in qualche modo smontata e demistificata da Sciascia con Il giorno della civetta.
Senti li tronati lungi peggio, chi getta fuoco e fiammi di tutti i lati.
Negli anni 50 si è un po' perso Germi, però passati questi 4-5 anni, primi anni 50, Germi ha trovato una sua nuova strada immediatamente con tre film in cui diventa attore. Lui, che era stato attore in Fuga in Francia, in altri piccoli film, ma soprattutto per compiacere degli amici come Soldati o altri, questa volta diventa attore in proprio. Si dice che per il primo di questi tre film, Il Ferroviere, avesse pensato come interprete a Spencer Tracy. Spencer Tracy all'epoca costava l'ira di Dio, e alla fine si decide a farlo lui l'attore, non trovando un attore in Italia che potesse interpretare un vero ferroviere, un personaggio proletario con le ambiguità anche del personaggio proletario, fuori dagli schemi. E Il Ferroviere lo interpreta lui, interpreta anche il film successivo, L'Uomo di Paglia, anche qui un proletario, interpreta un maledetto imbroglio. Sono tre film molto significativi nell'opera di Germi, soprattutto i primi due, perché dimostrano la diversità del suo, chiamiamolo così, buonismo rispetto al buonismo del neorealismo, rispetto al buonismo di Zavattini e De Sica, per esempio. C'è un risentimento maggiore, c'è anche un'autocritica maggiore. I personaggi del Ferroviere e dell'Uomo di Paglia sono personaggi a tutto tondo, tutt'altro che dei buoni fatti e finiti. L'Uomo di Paglia, per esempio, è affascinato da una giovane, un proletario affascinato da una giovane ragazza, e poi però decide di tornare dalla moglie e la giovane ragazza si uccide. E, insomma, le contraddizioni esplodono all'interno di questo mondo, sono anche contraddizioni uomo-donna, Germi come Monicelli, come direi tutti i grandi registi del tempo, è molto affascinato dai personaggi femminili, ma non si può nascondere che c'è anche una lieve matrice maschilista dietro il loro modo di guardare le donne. E poi arriva un maledetto imbroglio che è di nuovo un grande successo e significativo perché è il primo film, come si può dire, poliziesco vero o noir vero nella tradizione italiana, che accentua quello che di genere c'era già nel grande romanzo, nel grandissimo romanzo, imparagonabile ovviamente al film, di Carlo Emilio Gadda, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana.
Quando torna Diomede?
Non lo so, forse domani. Allora, se voi permettete.
No, mai chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui.
Perché?
Ma hai visto arrivare e hai tentato di correre via ad avvertirlo.
Non è vero.
Di che è stata l'idea? Tua o sua? Gli hai dato la chiave e lui mi ha fatto fare un doppione. Avete scelto il giorno adatto, tu fuori per gli anelli coi testimoni. La signora era uscita e tutto faceva pensare che sarebbe tornata tardi. Certo, ti aveva detto persino che nel caso dovevi dar tu quei soldi a Valdarena. Dunque via, libera. Ad una settimana dal furto in casa di quell'altro, Diomede ne era uscito pulito. E chi poteva pensare a lui? Allora gli hai dato la chiave, ma lui si è sbagliato nel restituirla. Ti ha restituito quella nuova, questa.
Non è vero.
E cosa non è vero?
Niente è vero, ve lo state inventando tutto voi. Io gli volevo bene, la signora mia, come la sorella.
Ah, certo, certo. Tu non volevi che morisse, no? Ma è andata male. Lei è tornata troppo presto e lui l'ha ammazzata.
No! Non è stato, Diomede! Mi volete mandare quello che non è vero, ma non ci potete riuscire mai!
Te l'hai lavata tu la camicia sporca di sangue, e magari siete pure andati a portare i fiori sulla tua tomba.
No, no,
no. E il matrimonio come ve lo siete pagato? Con i soldi del testamento?
No! Noi non abbiamo mai preso quei soldi! Mai!
Perché? Perché non l'avete preso? Rispondi, perché?
Scappa!
Stava nascendo in qualche modo un genere cinematografico con un bellissimo personaggio, quello del commissario in gravallo del romanzo di Gadda, trasferito in cinema con i tratti di Germi, sceneggiatore insieme a Alfredo Giannetti e regista, si fa anche attore in questo film, e il film ha la sua forza proprio nel magistero ormai raggiunto con cui Germi riesce a combinare la sua trama, a metterci dentro elementi di commedia, elementi di suspense, elementi di analisi del costume, di storia d'Italia in qualche modo, di raccontare come l'Italia stava cambiando, mettendoci dentro dei bellissimi personaggi femminili come quello di Eleonora Rossi Drago e di Clavia Cardinale, mettendoci dentro dei personaggi ambigui, loschi come quello di Claudio Gora. Insomma, un film di tutto rispetto che ovviamente non regge il paragone con il capolavoro di Gadda, e d'altronde non voleva confrontarsi con Gadda. Prende da Gadda le strutture narrative di base, prende da Gadda i personaggi, però poi va per la sua strada e fa un filmone pieno di intelligenza prettamente cinematografica, che è evidentemente molto diverso dalla grande scrittura di Gadda.
Amore, 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 amore mio, in braccio a te me scordo ogni dolore. Voglio restar con te se non me moro. Voglio restar con te se non me moro. Voglio restar con te se non me moro.
La grande radio. Lo sguardo di Pietro Germi.
Fra i film che stanno per iniziare la programmazione sui nostri schermi, ce n'è uno firmato da Pietro Germi. Il titolo è... Germi stesso ce lo può dire il titolo.
Il titolo è Un maledetto imbroglio.
Ecco, Un maledetto imbroglio è tratto, o almeno ispirato, da un romanzo di Carlo Emilio Gadda intitolato Quel pasticciaccio brutto di via Merulana. A Germi vorremmo chiedere quale rapporto è rimasto nel film fra il romanzo e, diciamo, la sceneggiatura.
Beh, un rapporto molto, molto largo, di ispirazione, diciamo, di spinta, cioè l'idea di fare un film poliziesco, diciamolo pure, perché tale è il romanzo e tale è il film, italiano, completamente italiano, con dei particolari valori di atmosfera, di ambienti, di personaggi, con una certa sovrabbondanza di fatti, come il titolo stesso indica, sia quello originale del romanzo sia quello del film, Pasticciaccio Brutto e quel maledetto imbroglio, che poi è quasi la traduzione del titolo del romanzo in italiano. È una storia molto aggrovigliata, piena di personaggi che si intersecano, le cui vicende si confondono.
Secondo lei, Germi, è il primo tentativo questo di immettere nel cinema italiano un filone che finora era praticamente esclusivamente assegnato al cinema americano, cioè il film poliziesco? In Italia praticamente non si sono mai fatti film polizieschi.
Sì, è d'accordo. È vero, non si sono mai fatti e infatti questo mi pare che sia il primo tentativo. Questo filone d'altra parte non appartiene soltanto al cinema americano, ma a quello inglese, a quello francese, a tutte le cinematografie che noi conosciamo hanno le loro storie poliziesche, salvo quella italiana, ed è difficile immaginare il
la
perché.
Ragione.
Forse una ragione c'è, ma sarebbe troppo lungo discorrerne. Comunque è un peccato e mi pare che valesse la pena di tentare questa strada nuova.
Senta Germi, lei in genere, almeno finora, ha diretto dei film di carattere soprattutto psicologico, ha giocato molto sulla psicologia dei personaggi. Il film poliziesco le ha permesso di mantenere questa sua caratteristica, questo suo interesse psicologico per il personaggio?
Spero di sì, anche perché naturalmente quando si parla di film poliziesco il termine è un po' vago. Ci sono film polizieschi e film polizieschi, c'è La città nuda e c'è le avventure di...
Adesso non trovo il nome. ci sono
diversi libri. Il mio è indubbiamente un film poliziesco ricco di aspetti psicologici, e non solo psicologici, ma di ambienti, di atmosfere. E il mio è un film molto complicato. Dico subito che è stato molto divertente per me girarlo, e spero che sia altrettanto divertente per il pubblico vederlo. A me piace molto, perché è molto ricco di umori contrastanti anche. È un film che, secondo le nostre intenzioni, di noi che l'abbiamo fatto, dovrebbe fare di volta in volta ridere e commuovere e tenere col fiato sospeso per sapere chi è l'assassino. Insomma, è composto di diversi umori e di diversi caratteri. Insomma, è un film molto curioso, credo. In questa mescolanza di cose forse in certi punti tocca il grottesco, perché c'è la tragedia che in certi punti è mescolata alla farsa. E per concluderci poi su delle note assolutamente umane, di racconto drammatico, che è molto vicino al tipo di storie che ho sempre raccontate.
Ottenere questa amalgama, diciamo, di varie
elementi. È molto difficile, spero di esserci riuscito, non so fino a che punto, indubbiamente è molto difficile. Ma se ci siamo riusciti, forse non abbiamo fatto una cosa banale, credo.
Senta Germi, lei ha intenzione di continuare su questa strada del film poliziesco? Cioè, le interessa tanto da continuare, oppure le ha interessato soprattutto la prima esperienza, il fatto di iniziare praticamente un genere?
A me piace molto, mi diverte, ripeto. Intanto io sono un appassionato spettatore di film polizieschi. Non me ne lascio scappare uno, neanche quelli brutti. Quindi a me piacerebbe indubbiamente farne degli altri, perlomeno un altro, ma questo dipende molto dall'esito del primo. Cioè, se, come noi ci auguriamo, questo film avesse un grande successo, in tal caso veramente sarebbe il tipo di storia la più adatta, insomma, per avere un seguito. Cioè, ci sono dei caratteri, ci sono dei personaggi, c'è un commissario di polizia, un maresciallo, un brigadiere, ci sono tutte le maschere tradizionali di questo tipo di racconto. E sono lì pronte a vivere delle nuove avventure, se la prima avventura avesse naturalmente il successo che noi ci auguriamo.
È curioso. È curioso che una donna di 36 anni pensi a far testamento. Ma è ancora più curioso che cambi testamento proprio una settimana prima di venire uccisa. Si direbbe che se l'aspettasse.
La povera signora Liliana era una creatura molto apprensiva, molto sensibile e molto sola. Benché fosse religiosissima, una santa donna, le assicuro, signor commissario. Frequentava sovente fattucchiere, cartomanti, guaritori e insomma ciarlatani d'ogni specie.
Lo so, ne conosco uno.
Anche quel suo affetto per le domestiche aveva qualcosa di eccessivo, di non naturale, direi. Se le prendeva in casa giovanissime, bambine quasi, e quando diventavano donne faceva loro un corredo e spesso gli trovava anche un marito. Era la sua felicità, creare delle famiglie non avendo né una sua.
E col marito andavano d'accordo Banducci e la moglie?
Un matrimonio senza figlioli è come una minestra dimenticata nella credenza, signor commissario, diventa acida. Inoltre il signor Banducci, ottima persona del resto, beh, non ricordo di averlo mai visto in chiesa, e questo conta, conta molto, signor commissario.
Certo, certo.
Parliamo ancora un po' del maledetto imbroglio. È stato un lavoro che l'ha portato avanti per molti mesi, faticoso abbastanza, tutta quest'estate ha girato, mi pare.
Sì, ma non è stato faticoso, è stato un film molto divertente. Forse perché era molto vario, molto ricco di ambienti, di personaggi, non c'era il tempo di annoiarsi, era stato un film veramente divertente, o forse sarà anche che a me piacciono molto le storie poliziesche.
Lei già ne ha fatto un altro, mi pare, no?
No. Mai fatto un film poliziesco per prodotto. Ho fatto a volte dei film in cui c'entrava in qualche modo la polizia, ma non erano dei veri polizieschi. Questo è veramente un giallo, in cui alla fine si scopre chi è l'assassino, e speriamo che non lo si scopra prima.
Aviti l'occhi pendi e la bocca durunza, c'aviti li capiti aneddi.
La grande radio, lo sguardo di Pietro Germi.
E viene la sua grandissima stagione con tre film che sono tre capolavori.
Wikiradio con Goffredo Fofi.
Diversamente giudicabili dal punto di vista forse dell'impatto che hanno avuto sulla società italiana, però tre capolavori.
Signori della Corte, bocca baciata non perde ventura, ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie deliranti della povera Mariannina Terranova. Disonorata, 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 disonorata.
Siamo nel pieno del boom, si è usciti dall'Italia della ricostruzione e del neorealismo, siamo nel pieno del trionfo della commedia italiana, siamo dopo La dolce vita, e i tre film sono Divorzio all'italiana e Sedotta abbandonata, ambientati in Sicilia, e Signori e signore, ambientato in Veneto, per l'esattezza a Treviso. Divorzio all'italiano, un film talmente mitico, non c'è molto da dirne, la grandissima interpretazione di Mastroianni, un film paradossale per il suo impegno, perché nello stesso tempo in cui è un film estremamente divertente, lo è ironizzando, svillaneggiando, anche con ogni tanto qualche vago sospetto di paternalismo un pochino razzista, i costumi meridionali e soprattutto il costume deteriore, bestiale del delitto d'onore. Su questo fa un film comico straordinario. Ricordo, un piccolo aneddoto personale, che vidi questo film insieme a un grande storico italiano, Franco Venturi, che era assolutamente entusiasta, perché diceva: se gli italiani cominciano a ridere di queste cose, cominciano a ridere dei loro loro aspetti più neri, più cupi, più macabri, più stupidi, più ipocriti, è fatta. Allora entriamo in una nuova fase, in una nuova civiltà, e finalmente l'Italia diventa un paese civile. Questa era un po' l'illusione di tutti in quegli anni, e come sappiamo è un'illusione che non è durata moltissimo.
Hollywood Party, cinema alla radio, divorzio all'italiana, con Orio Caldiron, Steve Della Casa, Enrico Magrelli, 2005.
È del 61 ed è uno dei film forse più belli e più divertenti dell'intera storia del cinema italiano, che ha molti film importanti ma anche molti film, come dire, pesanti, no? Questo è proprio un film scintillante, brillante, molto divertente, anche se con un fondo amaro e angoscioso. È un titolo fondamentale della commedia.
Beh, un film anche che ha modificato molto l'immagine della Sicilia, no? Che lo stesso Germi, tra l'altro, qualche anno prima aveva raccontato in termini completamente diversi.
Sì, infatti ci sono dei racconti che proprio Germi fa della Sicilia, del suo rapporto, che è un rapporto sentimentale, emotivo, quasi affettivo con la Sicilia. C'è Sciascia che dice delle cose molto acute, molto intelligenti, proprio nel rapporto tra il cinema di Germi e la Sicilia scelta come grande palcoscenico di qualcosa che va al di là della Sicilia stessa.
Le serenate del sud, le calde, dolci, snervanti notti di Sicilia. Durante tutto il tempo che n'ero stato lontano, il ricordo di quelle notti, o meglio di una notte, aveva popolato le mie ore di rimpianti, di nostalgia. Agramonte, 18.000 abitanti, 4.300 analfabeti, 1.700 disoccupati tra fissi e fluttuanti. 24 chiese, se ben ricordo, tra le quali si annoverano alcuni notevoli esemplari barocchi del tardo 600. Questo è Palazzo Cefalù. E questo è lo stemma dei miei avi, l'unica cosa quasi che mio padre non si fosse ancora venduta. Le dissipazioni di papà, sulla natura delle quali sorvolo per rispetto a mamà, ci avevano ridotti ad abitare in una sola ala del palazzo, mentre l'altra ala era stata occupata da mio zio Calogero e dalla sua famiglia. Ma di questo fatale condominio e delle sue conseguenze dirò più avanti.
Questa Sicilia, che ci viene descritta così in ogni particolare, quasi stereotipata, è molto diversa dalla Sicilia che lo stesso Pietro Germi aveva messo in scena subito dopo la guerra in Nome della legge.
Sì, è in qualche modo è quella Sicilia modificata da una sorta di terremoto interno. Quella Sicilia, la Sicilia di Nome della legge, del Cammino della Speranza e di altri film, è stata una straordinaria scoperta. Enrico prima è stato più veloce a fare il nome di Sciascia, che è il nome giusto da fare, perché in un bellissimo saggio raccolto poi nella Corda Pazza, Sciascia aveva colto proprio l'importanza di questa scoperta della Sicilia di Germi. Lui aveva detto che era la scoperta della frontiera, una specie di frontiera come Stati Uniti hanno una frontiera interna nella nostra compagine nazionale. La svolta qui qual è? Che la frontiera sociale diventa, ed è ancora una intuizione di Sciascia, diventa una frontiera passionale. E dentro la scoperta di un paesaggio, abbiamo sentito fin dall'inizio, no, che c'è questo tavolato arso della Sicilia, dentro la scoperta del paesaggio questa volta l'indagine punta sul soggetto, punta sugli uomini e sulle donne, punta sull'amore.
È verissimo, infatti Ennio Flaiano quei film li aveva definiti Southern, proprio alludendo ai western.
Ah, eccolo qua mio padre, il barone Don Gaetano Cefalù. E questi sono gli amici del circo.
Alla vostra bellezza, barone. Baciamo le mani, Don Gaetano.
Per 5 secondi egli è stato l'oggetto delle loro chiacchiere. Ma eccoli già ritornati al loro argomento preferito, le donne. Era un discorso inesauribile. Nell'accesa fantasia dei miei concittadini le donne si tingevano dei colori del mito. Le favolose, invisibili donne di Agramonte che celavano la loro bellezza e il loro ardore dietro le grate,
dietro le stecche di vereconde persiane.
E sentiamo, visto che abbiamo studiato molto per preparare questo film, una testimonianza d'epoca di Marcello Mastroianni.
Divorzio all'italiana. Germi non mi voleva. Dopo la dolce vita, il bell'Antonio, lui credeva che io fossi proprio appunto un Latin lover di quelli che battono via Veneto, un mondano. E non era vero, però aveva questo rifiuto per me. E un elenco di nomi di attori che, i quali, chi per un verso e chi per un altro, non accettarono di fare questo film. Forse non credevano nelle qualità umoristiche di Germi, che fino allora aveva fatto solo film drammatici. Insomma, alla fine, io mi ricordo, mi feci fare delle fotografie, una volta con i capelli tutti stirati, una volta tutti ricci, e le feci arrivare a Germi, e Germi si convinse e feci questo meraviglioso film, Divorzio all'italiana, con il famoso Ticklin. Uno dei primi giorni Germi mi disse: ma che mi stai sfottendo? Ti sto sfottendo, perché? Che fai così? Ma dico, non so, un tic forse può sottolineare lo stato d'animo del protagonista quando è molto nervoso. Ah, dico, ho capito. Ma no, io non sto prendendo in giro, non sto sfottendoti, perché è vero, tu hai un problema con le gengive, allora fai sempre così. E come lo sbadiglio, io ti sono venuto dietro e ho realizzato che invece forse questa piccola gag, così, quasi da varietà, di terzo ordine. E allora, col suo sigaro, mezzo sigaro in bocca, insomma, ci credette, non ci credette, non lo so. Comunque disse, va bene, e facemmo questo meraviglioso film.
La Grande Radio, lo sguardo di Pietro Germi. Goffredo Fofi.
Sedotte e abbandonate è altrettanto bello, però qui forse c'è un sovraccarico rispetto a, già Divorzio all'italiana è sovraccarico nella satira, Sedotte e abbandonate addirittura non ha freni, è un film dove il grottesco diventa quasi macabro nella sua comicità, nel suo eccesso, ecco, quasi isterico in qualche modo, come se Germi dovesse, insomma, già il suo ripudio del mondo così com'era, della società così com'era, lo portasse a una cattiveria in qualche modo eccessiva rispetto ai personaggi. Non c'è amore per i personaggi.
...1964.
Domani in 50 città italiane uscirà il nuovo film di Pietro Germi, titolo Sedotta e abbandonata. Pietro Germi è ora qui con noi e vorremmo che fosse lui a spiegare, a presentare agli ascoltatori, futuri spettatori, questa sua nuova fatica. Che cosa ci puoi dire di questo film?
Beh, parlare dei film è sempre una cosa molto imbarazzante. Non è facile, insomma, le storie ovviamente non si raccontano, le storie il pubblico se le deve andare a vedere al cinema. L'argomento, mi dirai, dici di che si tratta? Beh, nel caso di questo film anche questo è imbarazzante, perché si tratta della Sicilia, sì, ma non solo della Sicilia, che qui in Sedotta abbandonata è presa un po', come dire, a simbolo, a caso limite di vizi, stupidità ed orrori che sono comuni un po' a tutti. E poi si tratta del problema della donna e della sua dignità, ma anche della dignità di tutti, uomini e donne. E poi si parla dell'onore, dei rapporti tra l'individuo e la società, del problema pirandelliano di essere di parere, poi c'è una rappresentazione, direi, zoologica dell'animalità umana. E poi, insomma, tante cose ci sono in Sedotta abbandonata, forse troppe, come qualcuno mi ha rimproverato.
Io so che sono state fatte delle proiezioni private del film finora. Dici quali sono state le reazioni del pubblico che ha visto finora il film?
Beh, sono sconcertanti. Ciò che mi ha colpito nelle proiezioni private che sono state fatte finora è l'estrema disparità di reazione da parte degli spettatori. Cioè, c'è chi si è divertito e c'è chi è rimasto sconvolto, agghiacciato. Sono sconvolto, ho riso tanto, è un film divertentissimo, è un film terrificante, e queste erano le cose che mi sono sentito dire. Uno solo, per dire il vero, l'ha trovato semplicemente noioso, e io riferisco per dovere di onestà.
Ma insomma, che specie di film è? Puoi dirci qualche cosa di preciso sulla, almeno sulla specie del film?
Beh, non so, riuscito o meno, io indubbiamente penso che sia un film che rompe gli schemi tradizionali ed esce dagli schemi tradizionali. Insomma, è un film abnorme, anormale, forse un pochino mostruoso. Mostruoso, intendiamoci, nel senso etimologico della parola, cioè che fa eccezione alle leggi della natura. Questa disparità di stili, a parer mio, dovrebbe risolversi in una superiore unità, diciamo una specie di barocchismo formicolante, sudaticcio, sanguigno, grottesco, entro il quale farsa, tragedia, commedia popolare, satira dei costumi, persino balletto musicale riescono in qualche modo a convivere tumultuosamente e magari fangosamente.
Scommetto che non aveva un altro caffè.
Così sarebbero 7 stamattina.
No. Ecco, compra il giornale.
No, guarda, guarda.
Vai, 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 Lazzaro.
Eccolo.
Un caffè.
Troppi caffè, le faranno male, ragioniere.
Grazie del suo interessamento, signorina Milena.
Noi ci teniamo alla salute dei clienti.
Brava, brava. È giusto.
Due martini dry in salita.
Goffredo Fofio.
Signore e signori, girato in Veneto, film corale, molto più corale di tutti i film che lui ha fatto finora, descrizione di fatto di una città nel pieno del boom, di una città veneta, ipocrita, cattolica, ma cattolica nel senso deteriore del termine, è un film contro la borghesia arricchita di quegli anni e però ha il suo punto di forza nel fatto che ha una storia d'amore al suo interno estremamente commovente, quella tra Gastone Moschin, mai così bravo come in quel film, e Virna Lisi, che è una piccola commessa, una storia che porta entrambi a vivere un ostracismo sociale fortissimo, a doversi difendere da un ambiente che cerca di distruggerli e che in qualche modo riesce a distruggerli. Signore e signori, io credo che sia uno dei grandi capolavori del cinema italiano, ma direi anche di più della cultura italiana degli anni 60, che pure non scherzavano in quanto a grandi film e a grandi opere.
Cannes. La 20ª edizione del Festival Internazionale Cinematografico si è conclusa ieri sera. Il Gran Premio è stato diviso ex aequo fra Un Homme et une Femme del francese Claude Lelouch e Signore e Signori di Pietro Germi. Quando fu presentato al pubblico e alla critica, queste furono le reazioni registrate in sala. E l'indomani tutta la critica lodò Signore e Signori. Quando è stato premiato ieri sera, risate, lodi e applausi sono diventati questo coro di proteste.
Signore e signori.
Come spiegare questo cambiamento di opinione, questo rovesciamento di posizioni? Abbiamo al nostro microfono Pietro Germi e sentiamo qual è il suo pensiero a questo proposito.
Secondo te, Germi, c'è stato una volontà precisa di ledere in qualche maniera al tuo film?
Beh, direi di sì, a giudicare dalla compattezza dei dissensi, che è tipica delle cose organizzate, soprattutto mettendo a confronto la altrettanta compattezza degli applausi che accompagnarono la proiezione del film. Cioè, a dire, uno di quei tipici esempi, insomma, in cui i modi della democrazia vengono adoperati a scopo di antidemocratico, no? E succede sempre che una minoranza organizzata ha il sopravvento a un certo momento su una maggioranza disorganizzata e impreparata, no? Così nasce il fascismo, tra l'altro. È chiaro, io mi sono chiesto persino siccome ero arrivato da poco, non ero ben al corrente, credevo che questa storia, questi dissensi fossero di natura artistica, diciamo, cioè che quelli dissentissero da un tipo di film divertente e che nel loro giudizio quindi era commerciale o addirittura bassamente commerciale. Perciò che, così, polemizzando brevissimamente col pubblico, dissi: va bene, la prossima volta vi farò un film noioso. Poi però ho saputo che c'era stata addirittura una raccolta di firme sotto una petizione, sotto un affare, un annuncio, una specie di problema in cui si assegnava il premio della volgarità alla giuria per aver dato il premio al film mio e a Alfi, che io tra l'altro non ho visto. E allora la cosa diventa ancora più complicata. Ma come, volgare? Io? Ma se si pensa che ho fatto un film tutto impostato su questioni di sesso in cui non c'è un fotogramma scurrile, un fotogramma eroticamente eccitante, ed era faticoso riuscirci. E non so, tutto il mio lavoro mi pare che stia a testimoniare il mio orrore della volgarità, a meno che, ma mi pare impossibile perché qui siamo in un paese molto evoluto culturalmente, a meno che la volgarità non venga considerata la volgarità dei personaggi di una storia e di ciò che fanno e dicono, e non la volgarità dell'autore.
Tatti Sanguineti.
Che cos'era questo, signore, 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 signore? Era un film che aveva scritto un ragazzo che collaborava con Germi già da 10 anni, il ragazzo non era più Luciano Vincenzoni. Era un film a episodi, in un momento di grande voga del cinema a episodi, ma strutturato in un modo, dietro suggerimento di Flaiano, di tenere i personaggi di contorno delle altre storie, quella non in primo piano, sempre partecipi. Ed era una storia molto autobiografica, ambientata a Treviso. Vincenzoni dice: nel primo episodio, quello che si finge impotente per fare la corte alla moglie di un amico, è una vicenda da me vissuta in prima persona, un caparbio Don Giovanni locale, tal Tony Gasparini. Nel secondo episodio, l'ex alpino che organizza una scappatella con la cassiera di un bar, con Milena, Virnalisi, splendida, finisce coinvolto la storia d'amore di Prosecco, era un mio zio. Era un soggetto che Vincenzoni aveva scritto per sé, con cui voleva esordire, come molti sceneggiatori italiani negli anni 60 accarezzano l'idea dell'esordio. Era successo anche a Sonico diverse volte, ma quando Germi lo accetta gli dice: caro Luciano, ho due notizie, una buona e una cattiva. La buona è che la storia mi piace, la cattiva è che se il film lo faccio io ti tolgo un'opportunità. Nella storia della commedia italiana questo film è importante perché è il primo film che dimostra che si può fare, che un grande regista e un grande artigiano quale era Germi poteva fare la commedia ad un ritmo indiavolato anche senza ricorrere ai colonnelli. Mai come in questo film gli attori della seconda fila, Alberto Lionello, Gigi Ballista, un superbo Gastone Moschin, ma anche Virnalisi, anche Olga Villi, riescono a confezionare, a incardinare in successo senza nomi di primissimo piano, perché mai i colonnelli, un Tognazzi, un Manfredi, un Mastroianni sarebbero rimasti 3 mesi a girare per i bar, le osterie e i portici di Treviso, la città più lontana da Roma che c'è in Italia.
Oh, una letterina, ma è indirizzata a te.
Leggi.
Oh, una poesia. Tuo marito fa l'amore con Milena al bar Cassiera.
La volgarità è tale in un'opera soltanto quando è volgare l'autore, non certo quando sono volgari i personaggi per ciò che fanno o dicono. Oserei dire che lo scopo del film era proprio la rappresentazione satirica e quindi polemica di una certa volgarità.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Lo sguardo di Pietro Germi. Materiali dai programmi. Wikiradio, con Goffredo Fofi. Hollywood Party, con Tatti Sanguineti. Cinema alla radio, Divorzio all'italiana, con Orio Caldiron, Steve Della Casa, Enrico Magrelli. Per riascoltare e scaricare i materiali di questa puntata, cliccare Memo Radio sulla homepage di Radio 3.